Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Siamo giunti alla 55esima puntata. Pseudolus di Plauto, parte seconda ed ultima. Abbiamo lasciato riposare Pseudolo per una settimana. Ora lo vediamo di nuovo in scena, tutto infervorato a realizzare il progetto che nel frattempo ha escogitato. Ho preparato nella mia testa le mie schiere. Ho disposto su due, su tre file i miei inganni, in modo che ovunque mi abbia a scontrare col nemico, io possa facilmente vincerlo, facilmente spogliare i miei avversari grazie alle mie perfidie. Porrà assedio a quella fortezza e indica la casa di Baglione e condurrà le sue schiere a espugnare quell'altra e addita la casa del vecchio Simone. Poi, insieme ai suoi aiutanti, si rimpinzerà di bottino affinché il mondo sappia che egli è nato per gettare scompiglio tra i suoi avversari. Ma sentendo che sta per arrivare qualcuno, si tira in disparte. Questo qualcuno è Arpace, servo del soldato Macedone, venuto orora ad Atene per sbrigare un affare per conto del suo padrone. Sta cercando dove abita un certo Baglione, di professione lenone. Pseudolo, sentitolo mugugnare tra sé e sé, ha già intuito di cosa si tratta. Da non credere, il destino gli mette davanti l'uomo giusto nel momento giusto. Pseudolo abborda lo sconosciuto, lo saluta, gli impedisce di bussare alla porta della Domus Lenonia e alla fin fine gli si offre da intermediario. Ma Arpace è un tipo riflessivo e tutta questa premura da parte di un semplice schiavo che dice di chiamarsi Siro lo insospettisce, per cui cede alle insistenze di Pseudolo solo per metà. Gli consegna cioè solo la lettera con il contrassegno, ma in quanto al denaro neanche uno spicciolo. È stanco del viaggio e se ne vuole tornare alla taverna della Grassa Criside, dove ha preso alloggio. Pseudolo: venga pure a chiamarlo colà quando torna a casa il padrone. Ciò detto, Arpace si incammina lungo la via che conduce al porto. Una volta vistolo sparire dietro l'angolo, Pseudolo esclama: «Dei immortali! L'opportunità in persona! Non avrebbe potuto giungermi più opportuna di questa lettera che ora mi è stata consegnata. È una cornucopia! Contiene tutto ciò che io voglio! Vi si trovano tutti gli inganni, tutti gli stratagemmi, gli imbrogli, vi si trova il denaro e un amante per il mio innamorato padroncino. Adesso con questa lettera corbellerò tre persone: il mio padrone, il lenone e colui che me l'ha consegnata. Evviva! Fortuna risponde a fortuna. Ma ecco che sta arrivando Calidoro con un tale che io non conosco. Il tale, che Pseudolo non conosce, è un certo Carino, amico del quale Calidoro ha pensato di poter fidarsi. Un uomo in gamba, leale ed affettuoso. Benissimo. Pseudolo va loro incontro trionfante. Poco fa ho intercettato questa lettera con il contrassegno. E spiega a Calidoro come ha incontrato Arpace, il servo del soldato macedone, e come si è fatto consegnare da lui il documento. Padroncino mio, ti assicuro che oggi stesso abbraccerai la tua amante, libera, purché mi troviate un uomo, malizioso, scaltro, accorto, uno in grado di afferrare quel che sul momento si deve fare e che non sia stato ancora visto troppo spesso da queste parti. Ma è facile. Carino crede di averlo già trovato. Un uomo malizioso e accorto. Uno che è appena arrivato in città proveniente da Caristo e che non è stato mai veduto ad Atene prima di ieri. Si chiama Simmia. Quest'uomo farebbe proprio al caso mio, esclama Pseudolo. Gli ci vorrebbe una clamide, una spada e un petaso, oltre alle 5.000 in contanti, si intende. È pronto a dargli tutto questo e subito il buon Carino, che più che Carino pare sia l'abbondanza in persona. Ma cosa intende fare Pseudolo con tutto ciò? Te lo dirò quando l'avrò travestito. Voglio farlo passare per il servo del soldato macedone. Porterà all'Enone questo contrassegno assieme alle 5.000 d'argento e condurrà via la ragazza. Eccoti qui tutta la commedia. Soddisfatto? I tre si separano, ciascuno rimuginando i particolari del geniale piano imbastito da Pseudolo. Segue un episodio dedicato interamente a Baglione, che qui appare alle prese con i cuochi. Abbiamo già avuto occasione di vedere come nell'antica Roma, in occasione di feste particolari, fosse usanza presso le famiglie, anche solo di medie possibilità economiche, ingaggiare i cuochi e i loro garzoni. Abbiamo anche osservato come questi artigiani, che lavoravano a domicilio, godessero di cattiva fama di ladri. Il cuoco che Baglione ha ingaggiato è per giunta anche chiacchierone e borrioso. Si vanta di saper condire le pietanze con pesto di quelle erbe che allungano la vita, mentre tutti gli altri cuochi, secondo lui, fanno uso di erbe che bruciano e divorano gli intestini dei convitati ancora vivi. L'episodio dei cuochi, come il precedente intermezzo musicale, è stato inserito da Plauto, molto probabilmente, per permettere all'attore che impersona Pseudolo di riposarsi un poco. Non solo, ma ha anche la funzione di coprire il tempo reale in cui Pseudolo possa trovare l'uomo di cui ha bisogno per realizzare il suo piano, cioè Simmia. Simmia è un personaggio simpatico, un tipo sicuro di sé, all'occorrenza persino sfrontato, abile nel manovrare inganni e tessere menzogne, un birbante matricolato. A Pseudolo piace quella spregiudicatezza, quella perfidia di cui Simmia si rivela capace, quella sua prontezza nell'afferrare i pensieri altrui. Non hanno bisogno i due di molte battute per accordarsi su come gabbare Baglione. A buon intenditor poche parole. Senza dire poi che Simmia ci prende un gusto matto. Indossa la clamide e il petaso secondo la foggia macedone ed ha in tasca quello che gli serve per farsi consegnare la Fenicia. La lettera con il contrassegno che Pseudolo è riuscito a farsi dare da Arpace, il vero servo del soldato macedone, e le 5 mine d'argento che il buon Carino, amico fidato di Calidoro, ha gentilmente anticipato. I due si appostano davanti all'uscio del postribolo. «Sst! La casa si spalanca! Quella casa si sente male, io credo. E perché mai? Perché vomita perfino il lenone. È quello là. Sì, è proprio quello. Che brutta merce. Toh, guarda come procede di traverso invece di andare dritto. Pare un granchio. Questo è il momento buono per abbordarlo. Incamminati. Io starò qui, in agguato». Simia avanza fingendo di cercare una casa. La clamide che indossa attira l'attenzione di Baglione. «Sarà uno straniero costui», mormora il lenone tra sé e sé. Appena a questo punto Simia finge di accorgersi della presenza dell'altro, ma prima di presentarsi intende divertirsi un po'. «Io cerco qui un furfante», dice, «un violatore di leggi, un sozzo individuo, spergiuro ed empio». Baglione in questa descrizione si riconosce in pieno. Infatti, con tali soprannomi egli è universalmente noto. «Il mio padrone mi ha incaricato di porgerti i suoi saluti», prosegue il finto servo del soldato. «Prendi questa lettera. Mi ha detto di consegnarla a te». Baglione afferra il foglio e ne osserva il contrassegno. «Ma sì, è proprio di Polimachero Plagide, il soldato macedone». Poi legge: «Il militare Polimachero Plagide invia al lenone Baglione questa lettera scritta di suo pugno e contrassegnata col suo ritratto, come già convenuto. Il latore di questa lettera ti consegnerà anche il saldo di 1.500 che ancora ti devo. A lui voglio che tu consegni la ragazza». «Benone!» esclama Baglione. «È quello che aspettavo. Dammi il denaro e vieni in casa con me a prenderti la ragazza». Detto, fatto. I due spariscono dietro la porta del postribolo. In scena rimane solo Pseudolo. A dire il vero, mi sembra un po' preoccupato. Diamo ascolto al suo monologo. «Non ho mai visto un individuo peggiore, un briccone più scaltro di questo Simia per Polluce. Quell'uomo mi spaventa davvero. Ho una maledetta paura che gli usi con me la stessa malizia che ha usato con quell'altro e che, vedendo che le cose vanno a gonfie vele, volti le sue corna contro di me, se gli si dovesse presentare l'occasione di usare la sua malizia. E proprio non lo vorrei per Polluce, no, no, perché io gli voglio bene. Ora sono tremendamente in ansia per tre motivi. Prima di tutto, ho paura che il mio socio mi abbandoni e passi dalla parte del nemico. Inoltre temo che sul più bello torni il padrone dal foro e che, dopo aver preso la preda, siano presi i predoni. Oltre a questi timori, ne ho un altro. Che quell'altro arpace arrivi qua prima che il nostro arpace se ne sia andato via con la ragazza. Ah, sono perduto per Ercole. Tardano troppo a uscire. Il mio cuore ha già fatto i bagagli e non aspetta altro se quello non conduce fuori con lui la ragazza che di fuggir via dal mio petto e di andarsene in esilio. Chi invece è arci contento è Baglione. È riuscito a riscuotere il saldo e a liberarsi della ragazza e il tutto in barba a quel furfante matricolato di Pseudolo che si era messo in testa di strappargliela con mille inganni e malizie per darla al padroncino innamorato. Per Ercole, Pseudolo ha perso la partita. Le tue 20 mine, quelle che oggi Pseudolo si è fatto promettere da te, sono sane e salve, esclama Baglione al vecchio Simone capitato in scena proprio in quel momento. Il tuo denaro è al sicuro. La ragazza è partita e Pseudolo dovrà arrendersi. Altro che 20 mine di premio, gli fa eco il vecchio Simone. Lo attendono le macine del mulino. Dal lato porto si vede entrare in scena un tale. E chi è? È Arpace, il vero servo del soldato Macedone. Ma chi è quell'uomo che se ne viene dal porto vestito di clamide? Chiede ad alta voce Baglione scorgendolo. Arpace ha riposato ed ora si dirige verso la casa del Lenone per ritirare la ragazza. È un servo onesto fino in fondo, un servo che teme il suo padrone. Senza scorgere i due presenti in scena, così parla tra sé e sé. Prestiamoli ascolto. È un pessimo soggetto. Un briccone, il servo che se ne infischia degli ordini del suo padrone. Ma è un buono a nulla colui che si dimentica di fare il suo dovere se non è avvertito. Quelli che si ritengono liberi, non appena si sono sottratti allo sguardo del padrone, e gozzovigliano, bordellano, sperperano tutto quel che hanno, costoro portano per un bel pezzo il nome di schiavi. Non hanno alcuna attitudine se non a tenersi su a forza di birbonate. Con gente simile io non ci bazzico, non ci parlo. Simili individui non m'hanno mai conosciuto. Io, quando mi è stato dato un ordine, anche se il padrone è assente, faccio conto che sia presente. Io lo temo ora che non c'è, per non doverlo temere quando ci sarà. Mi occuperò di quella faccenda. Ho atteso finora alla taverna l'arrivo di Siro, quello al quale ho dato il contrassegno, come egli aveva stabilito. Diceva che sarebbe venuto a chiamarmi appena il Lenone fosse tornato a casa. Ma dal momento che lui non si è visto, che non è venuto a cercarmi, vengo qua io di mia iniziativa per sapere cosa in realtà sta succedendo. Non vorrei che quel tipo si facesse gioco di me. Non v'è nulla di meglio che bussare a questa porta e far uscire qualcuno. Voglio che Lenone riceva da me questo denaro e mi faccia condurre via la ragazza. Povero Arpace, non sa cosa lo attende. Baglione, che ha già consegnato la ragazza ad un sedicente Arpace. Sì, mi ha travestito e ben istruito nell'arte di fingersi tale. Ora, nel vedersi di fronte un secondo Arpace, lo prende per un imbroglione, uno che si è lasciato istruire da Pseudolo per truffargli la ragazza. «Io mi chiamo Arpace!» si difende candidamente il malcapitato. «Io sono il servo del militare Macedone! Non agisco da imbroglione, nemmeno da malfattore io! E codesto Pseudolo non lo conosco, non so neanche lontanamente chi sia!» Man mano che lo sente parlare così limpidamente, Baglione comincia a intravedere in quale trappola Pseudolo lo ha fatto cadere. Ora per lui è davvero finita. È obbligato a restituire le 20.000 al vero Arpace, che se ne deve tornare dal padrone Macedone senza la ragazza. Inoltre, è obbligato a sborsare 20.000 anche al vecchio Simone, al quale per scherzo aveva fatto una tal promessa. Le promesse bisogna onorarle, si sa. Già, anche Simone aveva promesso 20.000 d'argento al servo Pseudolo se questi fosse riuscito nell'audace impresa di liberare la ragazza e di consegnarla al padroncino innamorato. Cosa che sicuramente farà, anche se un po' controvoglia. Così alla fine tutto si regola e ogni cosa va al posto giusto. È il punto di arrivo di ogni commedia. Con Pseudolo, la cui traduzione dal latino dobbiamo a Mario Scandola, chiudo il lungo capitolo dedicato a Tito Macio Plauto, durato ben 15 puntate. Con la prossima settimana cambieremo autore e conosceremo il secondo grande commediografo latino, Publio Terenzio Affro. Vi ringrazio per l'ascolto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.